prendiamo il discorso da questa PowerPoint sulla metafisica delle sentenze per riprendere il filo del discorso di ieri. Qui si contrappone le sentenze di accoglimento alle sentenze di rigetto in base al fatto che le sentenze di rigetto rigettano quello che è un'ipotesi elaborata dal giudice remittente, e rigettando un'ipotesi non si fa altro che dire: guarda che la tua idea è un'idea sbagliata. Tu hai sollevato un dubbio perché hai ritenuto che la disposizione che stavi applicando, la disposizione rilevante nel giudizio, era incompatibile con la Costituzione, però nel processo di costruzione dell'ordinanza, della questione, tu hai manifestato dei dubbi che non ci sono. Io semplicemente ti rispondo che i tuoi dubbi non sono fondati. Segui motivazione del perché i dubbi non sono fondati. Le sentenze di accoglimento, invece, non accolgono, nonostante il nome, la questione, o meglio, accolgono la questione e perciò dichiarano illegittima la legge impugnata. Le sentenze di accoglimento, di conseguenza, non operano sul piano delle idee, ma operano sul piano delle cose. Cancellano, qui è la gomma, una disposizione. E ieri vi dicevo, questa cancellazione, che oggi vedremo che cosa significa, ha effetti erga omnes, al punto che non c'è testo che stia in normativa, che la banca dati quasi ufficiale della normativa italiana, della legislazione italiana, né nei codici privati, non c'è testo che non metta in nota: attenzione, questa disposizione è stata dichiarata illegittima. Che cosa succede quando una disposizione è dichiarata illegittima? Questo è il tema di adesso. Dice l'articolo 136 COST, primo suggerimento, ricordatevi, si studia sui manuali, ma è fondamentale conoscere i testi normativi. I giuristi usano i testi normativi, i manuali servono a comprendere, a fare i collegamenti, a capire il perché, ma è fondamentale conoscere i testi, che non vuol dire imparare a memoria le norme, perché questo è compito dei pappagalli, ma sapere dove si trovano le cose e cosa dicono i testi, perché tutto il resto è interpretazione. Allora, l'articolo 136 della COST dice: quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Cessa di avere efficacia è un'espressione che sembra dire: la sentenza che dichiara l'illegittimità abroga, è l'abrogazione che produce cessazione di efficacia. Domanda: che cos'è l'abrogazione? Risposta: l'abrogazione è un meccanismo, un istituto, un criterio di soluzione di antinomie, tale per cui si ritiene che in applicazione del criterio cronologico la norma nuova abroga quella vecchia, nel senso che ne limita la efficacia, dove l'efficacia è la capacità di produrre regole dei rapporti giuridici, per cui la norma abrogata cessa di avere efficacia. Cessa di avere efficacia, però, vedete, è un'espressione ambigua, perché cessa di avere efficacia, se fosse scritto per il futuro, sarebbe abrogazione. Ma qui non c'è scritto per il futuro. Dice semplicemente che cessa di avere efficacia, anche per il passato. Cioè, l'abrogazione siamo certi che produce solo conseguenze per il futuro, opera ex nunc. per cui la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, non sarà più produttiva di regole dei rapporti giuridici dal momento in cui entra in vigore la nuova norma, ma per i rapporti passati continua a essere efficace. Per i rapporti passati la norma abrogata è la regola da applicare. Questo è il fondamentale principio di retroattività delle leggi, per cui le leggi dispongono solo per il futuro, il che vuol dire che per il passato restano non solo in vigore, ma sono efficaci le leggi passate. Chiaro questo punto? Che è banale, ma vi assicuro che per il 90% le risposte agli esami sono sbagliate, cioè non si capisce questo che è l'elemento di base delle fonti. Allora, la Costituzione dice che la norma dichiarata illegittima, per cui annullata in applicazione del principio gerarchico e non cronologico, cessa di avere efficacia. Ma la risposta è che questo cessare di avere efficacia riguarda non solo il futuro. La legge 87 del 53, che è ancora la disciplina della Corte Costituzionale, ci spiega un po' meglio che cosa accade. La sentenza che dichiara legittimità, bla 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 bla, viene comunicata, eccetera, e poi ci dice, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Qui non si parla più di efficacia, ma si parla di applicazione. Allora, un'interpretazione semplice e senza grandi costruzioni teoriche inutili di questa disposizione ci dice che questa comma 3 della legge 87 articolo 30 pone un divieto di applicazione. Non occorre sapere altro. Occorre capire questo, che la dichiarazione di illegittimità costituisce un ordine ai soggetti dell'applicazione del diritto, quindi giudici e pubblica amministrazione, un ordine a non più applicare quella disposizione. Punto. Perché insisto su questo punto? Perché tutti i manuali, il nostro no, perché su questo ho cercato di fare chiarezza, ma tutto nella normale prassi linguistica si dice che le sentenze della Corte Costituzionale hanno un effetto retroattivo. Hanno un effetto retroattivo perché travolgono i rapporti precedenti e questo costituisce poi un problema difficile da venirne fuori, come vedremo. In realtà è semplicemente scritto qua che il divieto è di un divieto di applicazione. Quando è che un giudice applica una legge? Questo noi non lo sappiamo. Questo è divertente. E questo è il problema che poi innesca la questione che Chiara Bergonzini vi spiegherà domani. Non c'è nulla nella disciplina della Corte Costituzionale che ci dica quali sono gli effetti delle sentenze, se non questo. Poi vedremo anche il comma dopo che cosa significa. Cioè, questo è il punto. C'è un divieto di applicazione. L'applicazione delle leggi non è un mestiere della Corte. Ossia, la Corte non ha strumenti per disciplinare gli effetti delle sue sentenze. Da cui il problema di domani. Perché se la Corte Costituzionale oggi dicesse il tetto massimo delle pensioni e degli stipendi per i funzionari pubblici è illegittimo, semplicemente noi ricaviamo che quella legge non è più applicabile. A cosa? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, perché a che cosa le leggi siano applicabili dipende. Dipende dal singoli settori del diritto. dobbiamo ragionare sui rapporti giuridici. E la fondamentale contrapposizione è tra i rapporti giuridici aperti o pendenti e quelli chiusi o definitivi. Perché c'è questa fondamentale contrapposizione e perché rileva questa contrapposizione per capire gli effetti delle sentenze? Perché il divieto di applicazione, essendo rivolto a un giudice, è un divieto di applicazione in rapporti giuridici che sono ancora aperti. Dicasi, rapporto giuridico aperto, il rapporto giuridico ancora deducibile davanti a un giudice. Mi bloccano lo stipendio, io non faccio niente. Fra 2 anni dichiarano illegittima la legge, io qualcosa devo fare, perché non è che tramite un drone mi arrivano i soldi nel conto corrente o sul tavolo. Io mi devo attivare, devo andare davanti a un giudice. Devo andare davanti al giudice dicendo chiedo la restituzione dell'importo che non mi è stato corrisposto. E il giudice chiede, è ancora azionabile il tuo diritto? Perché questa è la domanda fondamentale e questo vi spiega anche la delicatezza di questo problema. Se conoscete qualche commercialista o cliente di commercialiste e lo interrogate e gli chiedete che cosa devo fare se, per esempio, lo Stato introduce una nuova tassa, mettiamo che introduca una tassa a tutte le matricole dell'università, dicono per questioni, esigenze fiscali, tutte le matricole dell'università devono versare 100 euro, entro un giorno qualsiasi. Voi andate dal consulente e dicendo ma questi sono bevuti il cervello, è legittima sta cosa? E il consulente dice, senti, è probabilmente illegittima, però per 100 euro non ti conviene fare una causa, perché tu dovresti fare questo, dovresti fare il ricorso, poi bisogna vedere come fai il ricorso, solo per fare il ricorso paghi, poi devi pagare un avvocato che ti supporti questo tuo ricorso, davanti al giudice devi sollevare la questione di legittimità, se il giudice si fa persuaso di questo, la solleva, a questo punto tu devi pagare un avvocato serio, cassazionista, che va in Corte Costituzionale, fra 1 anno e mezzo può essere che la Corte Costituzionale ti dichiari la legge illegittima. Ti conviene? Invece no, certo che non mi conviene, pago i 100 euro, bravo. Paga i 100 euro, poi mandi una lettera all'amministrazione universitaria, se è lei che te le riscuote, in cui chiedi la restituzione. Ma come io pago e chiedo la restituzione? Certo, perché così mantieni aperto il tuo rapporto giuridico. Tutti i diritti di credito, i diritti reali, perfino la proprietà, sono soggetti alla forma di prescrizione. La vostra famiglia possedeva un casolare in montagna, non ci va da 50 anni, il pastore vicino ci mette la sua capra e dopo 10 anni, se buona fede, usucapisce il bene. Beh, i contadini che sono rimasti in montagna e nelle zone che poi hanno avuto espansione turistica si sono coperti di oro grazie a questo. Ci sono innumerevoli cause tra tutte le famiglie immigrate in varie parti del mondo che a un certo punto dicono ma come quella valle c'ha impianti di sci e io c'ho un casolare, torno al mio casolare, torno al casolare e trovo un bel alberghetto con sopra scritto proprietà del vicino perché la uso capita. I diritti di credito si prescrivono. Voi comprate un telefonino, non è che dopo 5 anni andate da Apple dicendo App Store, guarda che il mio iPhone non funziona. Lo puoi fare entro 2 anni. Dopo 2 anni e 1 ora è prescritto il diritto di garanzia. Allora che cosa dovete fare? dovete avere l'astuzia di mantenere i rapporti giuridici aperti. Perché quando è chiuso o è definitivo, e vedete che la decadenza, prescrizione, rinuncia è giudicato, adesso vedremo cosa vuol dire giudicato, questi rapporti sono chiusi. Il diritto funziona così. Il diritto vuole un certo grado di certezza dei rapporti giuridici. A parte l'omicidio, anche i reati si prescrivono, come Berlusca ben sa. Prescrizione breve si è diventata lui, proprio per questo. Dopo tot anni, quello che avete rubato, cosa ha fatto a capo A? E il giudice deve dichiarare la prescrizione e far cadere l'azione penale. Questo è un sistema tutto italiano. Campo civile, campo fiscale, il campo penale, il campo amministrativo, il tempo incide. C'è una regola generale? No, perché dipendono dai tipi di rapporti. Alcuni si prescrivono in 3 anni, altri in 5 anni, altri in 10 anni e così via. Per cui è nel singolo ramo dell'ordinamento che voi andate a recuperare i termini per tenere aperto un rapporto giuridico. Questa è la cosa fondamentale, perché quando il commercialista ti dice tu chiedi la restituzione, quelli ti rispondono di no, tu c'hai tot tempo per impugnare il provvedimento negativo, fai un ricorso al TAR e te lo tieni là. Il TAR c'è una pila di cose da fare, ogni tanto ti scrivono a casa, sei ancora interessato al ricorso, tu non gli rispondi, non fai l'istanza di prelievo, che è un modo tutto italiano, per cui una specie di raccomandazione legale, l'istanza di prelievo è io pago e tu prendi il mio ricorso e lo metti in cima alla pila. Il principio è saltare la fila, è legalizzato. Non lo fai, te lo tieni in fondo alla pila, sperando che nessuno se ne accorga, perché se fra 10 anni... non è ancora andata a sentenza il tuo ricorso e nel frattempo la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge, tu lo tiri fuori dicendo cucù, il mio rapporto è ancora aperto. Capite? La fondamentale differenza è tra chi agisce per tenere aperto un rapporto e chi non agisce e lo lascia chiudere. Uno dei modi con cui si chiude un rapporto è il giudicato, cioè la sentenza passata in giudicato, non più appellabile. Di fronte alla domanda che cosa è un rapporto giuridico chiuso, l'80% di risposta è un rapporto deciso con sentenza in passato al giudicato. Anche io le chiedo sempre, ma lei ha avuto molti giudicati nella sua vita? Io per esempio non credo di aver avuto mai un giudicato, ma ho fatto un'azione di fronte a un giudice, non sono mica scemo. No, forse sì, ma l'ho vinta, era una multa. Ma cose del genere. Ma non è che generalmente uno vive la sua vita di fronte a un giudice, no? Gente vive e si guarda bene andare davanti a un giudice. Ma questo non significa che i rapporti giuridici non ne siamo pieni. Noi ci alziamo la mattina e cominciamo a mettere in moto rapporti giuridici. Il biglietto dell'autobus è un contratto di trasporto, il biglietto del treno è lo stesso, il telefonino è un contratto di servizio, l'università è un servizio che pagate da diritti e doveri, tutto questo è continuo, comprate il giornale o comprate il gelato o bevete un caffè, sono tutti rapporti giuridici. Noi ne mettiamo in moto una quantità che di cui non ci rendiamo conto. Questi rapporti giuridici sono tutti potenzialmente aperti per un certo tempo. Voi bevete un caffè e dopo mezz'ora cominciate a avere i crampi nello stomaco perché invece di farvi il caffè vi hanno messo la soda caustica, agisce prima. Beh, quello è un rapporto giuridico, una responsabilità penale, una responsabilità contrattuale e così via. E a quel punto scoprite di avere un rapporto giuridico, che ovviamente è aperto anche se voi siete un po' morti nel frattempo. I vostri eredi avranno rapporti giuridici. Capite? Noi viviamo in un mondo che è fatto di rapporti giuridici, come non ce ne accorgiamo, come non ci accorgiamo, che so io, delle molecole dell'aria. Speriamo, non è che ci accorgiamo della formula chimica dell'aria, no? Eppure siamo immersi nella chimica, siamo immersi nella fisica e siamo immersi anche in un sacco di altre cretinaggini, in campi magnetici, eccetera, le scienze chimiche e così via, ma anche di rapporti giuridici. Questi rapporti giuridici tendono a stabilizzarsi. Guai se no. Guai se no. Immaginate che bello, fanno un'indagine su i diplomi universitari e scoprono che il mio diploma di laurea è invalido. Dico, vabbè, cosa succede? Niente, perché tanto tutto si è prescritto, chiuso, rapporti non più deducibili in giudizio, perché altrimenti comincerebbe a essere invalido tutto ciò che io ho fatto come laureato, tutti i miei concorsi, ne ho fatto un sacco, quello che faccio come professore ordinario, tutti gli esami che ho fatto, tutte le lauree che ho dato, tutto cadrebbe. Ogni tanto c'è qualche cretino che lo pensa. Quando per esempio la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la proroga dei dirigenti delle agenzie delle entrate, di cui si parla di continuo in questo paese, poi capiamo perché, e si è detto questo è un terremoto. Per molti anni l'agenzia delle entrate non ha fatto i ricorsi, ma ha prorogato dei contratti di incarico, ne ho parlato un pomeriggio, di incarico ai dirigenti. Questo è vietato, perché la dirigenza si cede per pubblico concorso. Tutte queste piccole oppe legge che si fanno sono tutte illegittime. La Corte ha detto basta, questa proroga è illegittima e di conseguenza sono caduti tutti i contratti. Immediatamente i commercialisti, che sono degli anfibi, sanno un po' di economia tributaria, un po', cioè se fanno i conti, e un po' di diritto, ma non tanto, e si sono infilati a fare ricorsi, ricorsi, ricorsi. Contro cosa? Contro tutti gli atti prodotti da questi dirigenti che hanno perso il titolo. Naturalmente, se questo fosse vero, praticamente il bilancio dello Stato farebbe plup e sparirebbe. Ma non è vero. Naturalmente non è vero. Perché ci sono rapporti che restano incisi e rapporti che non restano incisi. Rapporti che sono direttamente aperti e altri che si chiudono. Se io faccio un esame come funzionario di fatto, non è che l'esame viene annullato perché si scopre che io non avevo titolo. Capite? Il mondo del diritto è complicato e l'unico criterio che noi abbiamo per capire gli effetti è quello scritto nella legge. Non è più applicabile. Quando è che il giudice si troverà ad applicare quella legge? Noi non lo sappiamo. Lo sa il giudice. Quello che dice la legge è semplicemente che se il giudice si trova ad applicare quella legge, opera il divieto e lui non può più applicarla. Deve risolvere il caso che ha di fronte non applicando quella legge. Vedete, questo è l'apparente effetto retroattivo. Perché se oggi è martedì, adesso c'è udienza alla Corte, pomeriggio c'è Camera di Consiglio, se non la fanno domani, e emanderanno una serie di sentenze. Se tra oggi e domani la Corte decide che una legge è legittima, dalla data in cui viene depositata quella sentenza, parte il divieto di applicazione. Il divieto di applicazione. I giudici ne subiranno le conseguenze, perché si troveranno a dover applicare in casi precedenti. Sono casi sorti mesi fa, anni fa, e che devono essere ancora decisi con sentenza definitiva, e in quel processo il giudice non potrà più applicare quella norma. Di conseguenza l'effetto della dichiarazione retroagisce su rapporti precedenti. Retroagisce finché non va a sbattere contro il muro che è dato dai rapporti chiusi. Io sono ancora in grado di agire a tutela, che so io, del mio stipendio o dei miei interessi, agisco, non l'ho fatto prima, ma l'azione, non sono decaduto dell'azione, il diritto non si è prescritto, agisco e chiedo la restituzione, e chiedo il beneficio che ne ricade. Vedete come funziona il sistema? Per cui questa pretesa retroattività è semplicemente la conseguenza del fatto che la sentenza opera ex tunc, opera in tutti i casi in cui quella norma va applicata, siano questi sorti prima o dopo la pubblicazione della sentenza. Ma questa retroattività, si dice, è limitata ai rapporti aperti, per forza che è limitata ai rapporti aperti, perché è un divieto di applicazione. Il giudice può applicare la legge solo quando c'è un caso di fronte, e cioè quel rapporto che gli è stato presentato è ancora aperto, perché se il giudice scopre che è intervenuta la prescrizione, la decadenza, eccetera, fa cessare la causa dicendo inammissibile la tua domanda. E qui capiamo anche l'ulteriore aspetto della questione. Uffa. Quest'ultimo comma dell'articolo 30, che dice: quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali. Allora, la comune spiegazione è questa: le sentenze sono retroattive, la retroazione è limitata dai rapporti chiusi, una delle forme di chiusura dei rapporti giuridici è il giudicato, ma c'è un'eccezione, la sentenza di condanna penale. In realtà la cosa è abbastanza semplice. Innanzitutto, si parla di sentenza irrevocabile di condanna, non c'è scritto penale. Quali effetti abbia questa mia affermazione non mi sono chiari, ma su questo non si è neanche molto approfondito. Qui indubbiamente quello che è la prima cosa è la condanna penale, perché poi dicono cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che io sono stato condannato per un determinato reato. Me ne sto in carcere, con sentenza definitiva, mi viene comunicato che la legge sulla base della quale io sono stato condannato è stata dichiarata illegittima. Io la prendo come una bella notizia e una brutta notizia. La bella notizia è che esco dal carcere e che mi tolgono tutte le eventuali conseguenze penali, per cui iscrizione a casellario, sospensione dai diritti civili, eccetera. La brutta notizia è che io potevo farlo prima. Se io mi avessi avuto la cura di impugnare quella legge e nel mio processo e di produrre la sentenza a me favorevole, non sarei stato neanche condannato. Per cui la condanna è dovuta al fatto che io ho violato una legge e non ne ho contestato la legittimità. Ancora una volta sono punito per la mia inerzia. Il sistema è intelligente da questo punto di vista, perché la costituzionalità delle leggi è affidata all'attivazione degli interessati. Se io che sono interessato non mi attivo, sono scemo. Frassica ormai è etanolica. Sono scemo e di conseguenza non godo pienamente della dichiarazione di legittimità. Esco dal carcere, ma quello che ho fatto in carcere resta lì, non è che mi risarciscono. Cessa l'esecuzione. Se io invece di andare in carcere sono stato sanzionato con una sanzione pecuniaria, che è abbastanza normale per reati societari, ambientali e così via, e mi ritrovo a pagare 1 milione di euro di sanzione pecuniaria, ovviamente chiederei la rateazione. Arrivato all'ultima rata mi comunicano che è stata dichiarata illegittima la legge e io farei un balzo di gioia e poi mi darei un pugno sul naso, perché tutti i ratei che ho pagati non mi vengono restituiti. Mi viene non richiesto l'ultimo rateo. Capite? Ancora una volta è la manifestazione di un principio che non sta scritto nell'ordinamento, ma che è uno dei fili con cui l'ordinamento è legato. Nessuno può giovarsi della propria inerzia. Questo è il punto. E questo è il punto che rende anche complicata la conduzione dei processi. Ieri vi dicevo, quando un giudice solleva il suo dubbio, questo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Se voi andate, Corte Costi, vabbè, tanto la prendiamo così, e andate a vedere nel Lavori, atti di promovimento, sfoglia registro delle ordinanze, vediamo se siamo fortunati. Siamo fortunati. Vedete? Tribunale, istruzione pubblica. Tribunale, istruzione pubblica. Copertura delle cattedre, copertura delle cattedre, copertura delle cattedre. Copertura delle cattedre, copertura delle cattedre, copertura delle cattedre. Abbiamo solo in questa tornata di pubblicazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordinanze di 7 giudici che sollevano la stessa questione. Probabilmente se andiamo a vedere dentro nell'ordinanza, no, non sono tutte uguali. Vedete che c'è qualche indicazione già nel sommario di profili un po' diversi. Queste due sono identiche. Perché cosa vi dicevo ieri? Che la ordinanza di un giudice viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di fronte a leggi nuove sorgono casi che sono casi paralleli. E allora può capitare tranquillamente che più giudici sollevino contemporaneamente la stessa questione. E spesso se la copiano l'una dall'altra. O è lo stesso giudice che deve trattare ricorsi di più persone. E allora col ciclo stile solleva un sacco di ordinanze. E capita certe volte che la Corte unifichi tutte queste cose, queste ordinanze, e le tratti in un'unica causa, per cui poi quella causa vedrà costituirsi in giudizio le parti di ogni singolo giudizio, se vogliono costituirsi, e la sentenza si applicherà in tutti questi giudizi. Il problema qual è? Il problema è che i giudici sono liberi di interpretare le leggi e sono liberi di farsi venire le loro idee, i loro sospetti, i loro dubbi. Il fatto che un giudice indubbi, come si suol dire nelle riviste giuridiche, indubbiare, bello, indubbiare è una meraviglia, fa bene le orecchie soprattutto, che un giudice indubbi una legge non significa che anche gli altri giudici si pongano lo stesso dubbio, perché ragionano in maniera diversa, interpretano in maniera diversa, o il loro caso è un caso un po' diverso, oppure non tengono freschezza, non c'hanno voglia. Non c'è una voglia, cosa che è frequentissima. Sono pieno di robe da fare, benissimo, io sospendo questo giudizio, tanto è da anni che aspetta, e attendo la sentenza della Corte, senza impugnare. Il che vuol dire che le parti del mio giudizio non hanno modo di andare di fronte alla Corte Costituzionale. Se io vado avanti e arrivo sentenze, magari quella sentenza è definitiva, le parti del mio giudizio subiranno il danno non della loro inerzia, ma della mia inerzia. Questo è un profilo assai delicato. Il giudice non è obbligato a dare soddisfazione all'istanza di parte. La parte chiede di eccepire l'incostituzionalità, porta Gazzetta Ufficiale con l'ordinanza di altri giudici dicendo vedete loro hanno sollevato il dubbio e questo giudice invece decide di andare avanti, va avanti perché ritiene che il dubbio non sia fondato. Le parti non hanno mezzi per opporsi a questa decisione del giudice. L'ordinanza con cui il giudice respinge l'istanza di parte di sollevare la questione non è impugnabile. È anche vero che le parti possono risollevare la questione in ogni stato e grado di giudizio. Per cui se nel giudizio di primo grado il mio giudice non accoglie la mia istanza, io la posso ripresentare nel grado successivo in appello. Se il GIP, le indagini preliminari, non solleva le questioni, io la posso proporre di fronte al giudice di merito, stesso grado. Se il giudice di merito di primo grado non la coglie, la posso riproporre in appello e poi ancora in Cassazione, sperando che qualcuno sollevi la questione. Se nessuno solleva la questione, la sentenza passa in giudicato e se il giorno dopo o un anno dopo la legge viene dichiarata illegittima, io sono beffato senza aver potuto difendermi e senza essere stato inerte. Questi sono i meccanismi del sistema e come vedete sono i meccanismi non perfettissimi. C'è un percorso parallelo, che è questo. Le sentenze vengono, c'è una slide su questo, la devo subito sfruttare, le sentenze Le sentenze devono essere trasmesse al giudice a quo, il quale riprende il processo. È obbligato a riprendere il giudizio. Anche su questo la legge non ci dice niente. Dipende da ogni forma di giudizio. Dipende anche dalla disponibilità del giudizio. Per esempio, in un processo civile il giudice agisce soltanto se stimolato dalle parti. Per cui sarà la parte a fare istanza di riassunzione del processo, dal giudice penale no, il giudice penale no. E deve pubblicarla sulla Gazzetta Ufficiale, perché gli effetti decorrono dalla pubblicazione, e deve comunicarla alle Camere, o ai consigli regionali, al Consiglio regionale se è una legge regionale. Questa comunicazione alle Camere dà luogo a una procedura interne alle Camere stesse, che è regolata dai regolamenti parlamentari. Le sentenze della Corte sono stampate, che ci costa un bel po', distribuite e inviate alla Commissione competente e alla Commissione Affari Costituzionali. La Commissione prende in esame e poi esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. Vedete, il Senato ha una norma simile, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere. Allora, noi abbiamo un seguito parlamentare delle sentenze. Le sentenze devono essere comunicate alle commissioni, le commissioni devono esprimersi. Questa espressione di parere delle commissioni riguarda esclusivamente l'opportunità o la necessità di far seguito con provvedimento legislativo. Caspita, ti hanno dichiarato illegittimo nella legge e tu legislatore, devi reagire coprendo il vuoto, riformando la materia, dando seguito alle sentenze e così via. Notate che la trasmissione è soltanto delle sentenze che dichiarano l'illegittimità, non delle sentenze di rigetto. Per molti decenni la Corte ha cercato, invece di dichiarare l'illegittimità di leggi un po' dubbie, di parlare col legislatore. Sono così dette sentenze monito. La Corte diceva la legge è in contrasto con la Costituzione, ma questo contrasto ancora non va dichiarato perché non è così evidente, però continuando così le cose vi comunico, diceva la Corte, che la prossima volta che affronterò il caso la dichiarerò illegittima. Sono sentenze monito, sentenze addirittura minacce, sentenze di minaccia. La prossima volta io dichiarerò illegittima la legge. Perché lo fa? Ma perché certe volte non si può fare altro. Un tipico caso erano le sentenze che riguardavano il gratuito patrocinio, cioè il diritto di difesa degli imputati non abbienti è soddisfatto con l'avvocato d'ufficio. Avvocato d'ufficio che di solito viene raccattato in qualche angolo del tribunale, spesso è un vostro un po' più vecchio collega che sta cercando di fare pratica e l'ha affamato, che sta cercando un cliente, e l'hanno lo solito spacciatore che arriva in giudizio un po' fatto, e li nomina un avvocato d'ufficio, il quale entra, apre il fascicolo, poi dice la fatidica frase: mi appello alla clemenza della Corte, e con questo ha fatto il suo ufficio. Allora, siccome l'avvocato d'ufficio viene pagato poco, oppure c'è il problema che la difesa implica anche perizie tecniche, si è posto il problema di come affrontare questo nodo, che è un nodo fondamentale. E allora diversi giudici hanno sollevato la questione dicendo come è organizzato la difesa d'ufficio è illegittima perché non garantisce a sufficienza. E la Corte gli ha risposto: scusate, ma io che cosa posso fare? Non è che posso io definire quanta è la cifra che va data all'avvocato d'ufficio, no? Spetta al legislatore, lo faccia il legislatore, per cui invito il legislatore a provvedere. Il legislatore non provvedeva. Allora la volta dopo ha detto: guardate che è molto grave questa cosa. E il legislatore non provvedeva. Alla fine ha detto: mi vedrò costretta a dichiarare illegittima la legge, anche se dichiarare illegittima la legge sulla difesa d'ufficio significa togliere la difesa d'ufficio. Per cui non è che garantisco di più all'imputato, gli garantisco di meno. E quindi anche la Corte con il solo strumento della sentenza di accoglimento non dava soddisfazione all'istanza di parte. E la Corte allora ha introdotto una serie di moniti, minacce, ha dichiarato anche legittima, per esempio, l'esclusione della perizia, perché là così ha incluso la perizia, ma non ha raggiunto una sentenza di radicale taglio della legge, perché questo spesso significa togliere totalmente la provvidenza, non aumentarla. Problemi. Prossima